Primo, dal numero 1 al 4.
Il Dio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste.
Dunque, prima di tutto fermiamoci su in principio. Sentiamo Marco. Soltanto questo, mettiamo un pochino a fuoco questa affermazione qui in principio, in modo da vedere chi è.
Ma io pensavo che, come abbiamo detto molte volte, Dio vive fuori, cioè non ha tempo.
Certo.
Quindi non ha senso per lui parlare di in principio.
Certo. Quindi
pensavo
questo in principio,
che Giovanni l'ha solo detto per noi, questo,
giusto.
Per
detto
farci
per capire
noi. Qualcosa.
Sì. Quindi la parola è rivolta all'uomo, è rivolta a noi. No? E allora, detta a noi, cosa può significare questo in principio?
Detta a noi.
Detta a noi.
Per spiegarci che, cioè, che noi eravamo uniti a Dio in principio.
Evidentemente, ecco, si rivela una situazione diversa da quella nella quale ci troviamo adesso, no? Cioè adesso. E quindi questa affermazione qui di tempo in principio ci rivela anche quello che sta a fondamento della nostra stessa esistenza. Mi spiego? Cosa, come dicesse, a fondamento della vostra esistenza sta questo. Non è una cosa passata, eh? Si rivela una cosa che sta a fondamento del nostro essere. Del nostro essere sta la parola di Dio.
Sì, come in un fiume
la sorgente.
Poi anche a valle, però la sorgente è sempre presente.
Certo. Ora, evidentemente questo è affermato perché attualmente noi ci siamo separati dalla sorgente. Quindi per richiamarci, vero, alla sorgente.
Cioè pensiamo di avere una sorgente diversa, oppure proprio non la...
Noi facciamo come sorgente tutto quello che vediamo, quello che tocchiamo. Senza ricollegare, per cui noi perdiamo il principio. Allora, affermandoci questo, ci presenta ciò che dobbiamo recuperare in continuazione. Perché questa è opera di Dio, ma questa opera di Dio non rimane, cioè rimane in noi, ma non rimane in noi senza di noi. C'è, vero, una partecipazione consapevole da parte dell'uomo che richiede una riattualizzazione continua. In caso diverso, l'uomo nella sua sfera cosciente perde contatto con ciò che è in principio. E perdendo contatto con ciò che è in principio, lui fa principio i segni. Ma certamente noi mettiamo, ad esempio, il rito, adesso siamo in tempo di Pasqua, mettiamo il rito al posto del passaggio alle cose dello Spirito. Cioè noi celebrando Pasqua, facciamo un rito e ci sfugge quello che è l'anima della Pasqua. L'anima della Pasqua è il passaggio dalle cose che si vedono alle cose che non si vedono. Noi questo passaggio qui non lo facciamo, perdiamo lo spirito e ci accontentiamo del rito. Ecco, noi adesso, ovvero, accontentando del rito, mettiamo il rito come principio, diventa come realtà della nostra vita. Per cui la realtà della nostra vita, ad esempio, diventa il mondo, come lo vediamo, diventa la materia, diventano le creature, e noi viviamo per questo. A questo punto noi il principio l'abbiamo perso.
Però, non so, una cosa che mi è successa...
Cioè il principio non si recupera senza di noi. E allora, vero, ci viene annunciato affinché ognuno di noi recuperi, e soltanto recuperando il principio in continuazione in noi, noi ritroviamo la nostra luce.
A me sta succedendo una cosa che probabilmente è il sintomo che c'è qualcosa che non va, perché... In corrispondenza di gravi lutti o gravi catastrofi o cose che succedono nel mondo, no? Per esempio la fame nel mondo, mi sembra di offendere queste persone che muoiono di fame dicendo: Signore, cosa mi vuoi dire con questo? Mi sembra di offenderle. Quindi c'è qualcosa che non va nel mio ragionamento. Certo. Per esempio nel caso di quel cinema di Torino, io subito ho pensato: Signore, cosa mi vuoi dire con questo? Però subito dopo ho detto: ma tu stai offendendo, cioè non puoi estraniarle totalmente, cioè non me la sento.
Ma proprio perché uno non si deve estraniare, proprio perché non si deve estraniare, che deve, questo è Dio che me l'ha fatto, me l'ha presentato. E quando Dio me l'ha presentato, proprio perché non considero il fatto estraneo a me, anzi mi coinvolge, questo fatto mi coinvolge, perché se è Dio che me lo presenta mi coinvolge. E quando mi coinvolge, quindi mi rende responsabile, e devo interrogare il Signore per conoscere il Signore, il pensiero di Dio su questo.
A me sembra di, cioè di non amarle queste persone, ma anche tutti i fatti della giornata, no? Tante cose mi sembra proprio di, come dire, di mettere da una parte, cioè guardare il lato spirituale, sì,
certo.
Per me è anche importante, proprio
più delle volte
sento questo fatto di essere uomo, proprio così, anche materiale, io lo sento che, certo, che mi fa, cerco di farmi partecipe dei problemi degli altri, non riesco a dire: Signore, cosa mi vuoi dire con questo? Cioè mi sembra di chiudere una porta, non so.
Ecco, penso che diciamo l'errore, chiamiamolo errore, stia in questo, che pesa troppo la sfera sentimentale, quindi la sfera del nostro io, che non il pensiero di Dio. Se su noi fosse ben a posto, ben centrale il pensiero di Dio, non avremmo questo sentimento qui, vero? Questo sentimento è perché su noi pesa molto di più la sfera sentimentale, cioè il pensiero del nostro io. E allora magari se noi ci mettessimo lì a lamentarci, a piangere, eccetera, quanto, per quelli che sono, sembra di partecipare più piangendo, non risolviamo niente. Mi spiego? Perché se quelli sono morti, che cosa noi risolviamo piangendo? Anche su Cristo, Cristo dice: non piangete su di me. Ma la maggior parte è tutta commozione noi, però Gesù eccetera quanto è morto, se fossi stato allora io ti avrei salvato, qui là, e piangiamo su lui. Cristo non chiede mica questo. Lui vuole che noi capiamo perché lui è morto per noi. Lui morendo ha fatto la volontà del Padre, ma l'ha fatta per noi, perché ha preso su di noi la nostra situazione. E per aprirci un varco, quindi lui vuole che noi capiamo l'anima di questo suo sacrificio. Non che ci mettiamo lì a lamentarci, a piangere, qui abbiamo la sfera sentimentale, qui la sfera del nostro io. E con ciò che noi, con ciò proprio con il nostro sentimento, noi ci estraniamo. Mi spiego, alla volontà di Dio, al pensiero di Dio.
Ma questo è per il fatto che lei diceva di ricollegarsi col principio, no?
Certo.
Ecco, allora pensavo questo.
Ricollegarsi col principio è questo, perché in principio c'è questa parola che forma, noi siamo formati dalla parola di Dio. Questa parola è a fondamento. Ora ogni cosa che avviene, avviene su questo, in questo fondamento qui, e soltanto ricollegando, quindi recuperando in continuazione questo principio, in noi si forma la luce. In caso diverso noi perdiamo la luce. Allora cominciamo ad avanzare, a camminare nella vita per impressione, per sentimento, sempre riferendo quindi a questo nostro io, ma ormai siamo nelle tenebre, eh? Agiamo per commozione, ma non agiamo per pensiero di Dio. Il pensiero di Dio in noi, però, non rimane automaticamente, richiede la partecipazione personale. Ora, Dio fa tutte le cose per sollecitarci a compiere questa partecipazione personale. Ora, tutte le cose che lui manda sono delle proposte, degli inviti a recuperare sempre questo principio. Recuperando questo principio, cioè ricollegando ogni cosa che avviene con questo principio, con questo verbo che parla in noi, che è presente in noi, oggettivamente presente in noi, perché è presente in noi senza di noi, prima di noi, mi spiego? Perché noi siamo fatti dalla sua presenza, non è la nostra presenza che forma lui. Soltanto recuperando qui, noi abbiamo la luce. In caso diverso noi perdiamo la luce. Perdendo la luce, allora che cos'è che ci fa scegliere le cose, il nostro sentimento, piace, non piace, simpatia, antipatia, eccetera, quanto è, noi ci vogliamo su quello, interesse, non interesse, ma abbiamo la sfera di Dio. Ma qui ci vogliamo, come dico, nell'eterno, non nella luce.
Probabilmente pensavo, l'impressione che ha Marco, forse può derivare da questo, che a volte noi cerchiamo il pensiero di Dio, ma non arriviamo a capirlo. Oppure lo interroghiamo semplicemente.
No, no, lui l'impressione è quella di essere disumano, ecco, sì, di aver poca umanità, perché mi preoccupa questo, non mi preoccupo, mi fido dei miei fratelli. E questo ha senso, capisci? Cioè, trascuro, perché
sì,
non è che lui
può derivare da questo senso di trascuratezza, perché non si arriva al pensiero, quindi si è a metà strada, o magari si interroga Dio così, ma
invece è l'unico modo per aiutare veramente i nostri fratelli, cioè per cambiare il mondo, è quello di intendere il pensiero di Dio, perché intendere il pensiero di Dio è Dio che mi modifica il mondo.
E non basta interrogare qual è il tuo pensiero, bisogna darsi da fare per sé, cioè è applicarsi a quello, è lì la fatica, sì, e forse,
perché,
ecco,
è Dio infatti che mi sta parlando attraverso questo avvenimento, attraverso questo fatto. Se voglio modificare l'avvenimento, devo intendere il pensiero di Dio. Intendere il pensiero di Dio, l'avvenimento Dio me lo cambia, perché è Dio che lo fa. Non sono le nostre opere. Noi con tutte le nostre opere che cosa abbiamo fatto? Che cosa facciamo del mondo? Lo guastiamo una volta di più. Più lo tocchiamo e più lo roviniamo. Perché noi tendiamo a modificare l'avvenimento esterno, mentre l'avvenimento esterno tende a modificare noi. L'avvenimento esterno è Dio che lo fa per modificare noi. Noi invece cerchiamo di modificare l'avvenimento esterno. Quindi è come, non so, o un conduttore di treno che vedendo il semaforo rosso si descende dal treno e lo faccio diventare verde e dice adesso continua la corsa. Ho modificato l'ambiente. Capite? E non mi sono accorto invece che era l'ambiente che voleva, cioè il semaforo rosso che voleva modificare me, dico, è un segnale di pericolo, tu ti devi fermare. Ora tutti gli avvenimenti sono dei semafori che Dio ci presenta per modificare noi. E noi invece tendiamo a modificare il semaforo.
Ma io penso a me personalmente che quando uno sfugge dalla fatica di arrivare a capire il pensiero, semplicemente interroga Dio, sì, allora sì che rimane l'insoddisfazione, perché sembra
allora
che
realmente
niente.
Io divento estraneo all'avvenimento, perché divento estraneo a Dio, non considero che è Dio l'autore dell'avvenimento, quindi divento veramente
perché
estraneo all'avvenimento.
Perché a volte ci illudiamo di
magari faccio tanta commozione, mi spiego, però, ma io sostanzialmente sono estraneo all'avvenimento. Con la commozione è soltanto un supplemento che io metto davanti per tacitare magari la mia coscienza, ma sostanzialmente io sono estraneo all'avvenimento. Per non essere estraneo io lo devo accettare da Dio e lo devo raccogliere nel pensiero di Dio.
Sì, ma voglio dire, a volte possiamo illuderci di cercare il pensiero di Dio, illuderci, quindi non facendo questa fatica qui, e allora restiamo insoddisfatti, ci sembra di non, ecco, partecipare, magari in un altro modo non abbiamo partecipato, questo non l'abbiamo fatto, allora è questa l'insoddisfazione forse che ci fa sentire strani, perché non basta accettare da Dio le cose, bisogna arrivare al compimento, cioè capire il pensiero, non basta neppure solo interrogare, ma bisogna rimanere in questa domanda, no?
Bisogna arrivare al pensiero di Dio, perché in principio c'è però in noi il pensiero di Dio e tutto avviene in questo principio, quello che sta a fondamento di tutto ciò che esiste, però è il pensiero di Dio, è il verbo di Dio che parla con noi. Sì, va, sempre in principio.
Sì, vuol dire che appunto c'è un principio, c'è una ragione movente.
Cioè, diciamo. C'è un principio perché c'è un qualche cosa che si è allontanato da questo principio. Quando si parla di una sorgente, evidentemente perché c'è qualche cosa che si è allontanato da questa sorgente. Allora c'è un richiamo, tutte le parole di Dio, ovvero sono per noi. Quindi se questa è una parola di Dio, se parola in quanto è parola di Dio, è per noi. E per noi perché cosa ci vuol dire allora? Ogni parola di Dio è una proposta. Però per Gesù dice, in principio non era così. Voi avete, per la durezza del vostro cuore, ma in principio non era così. Ecco questo richiamo al principio. E perché questo richiamo al principio? Perché lì abbiamo l'opera genuina di Dio. Allora tu, ecco, ricollegati col principio, lì troverai il disegno puro di Dio. Se ogni creatura cercasse il principio, si troverebbe come Dio l'ha concepita, cioè l'Immacolata Concezione, come Dio ci vuole. Invece noi, allontanati dal principio, a un certo momento non sappiamo più come dobbiamo essere. Ecco, abbiamo perso il disegno di Dio. Capisci? Quindi qui ci dice quello che è a fondamento della nostra esistenza. E quindi è una proposta per recuperare questo, capisci? Un principio.
Perché c'era.
Sì, adesso l'era lo vediamo dopo. Domani?
pensavo proprio a quello, si rivela il disegno di Dio su di me.
Comunque questo va riferito alla creatura, in questo principio, non a Dio, perché molte, cioè, il processo comune è questo,
ah,
questa, ecco, questa contemplazione di quello che è, però, al di là del mondo, non al di là del mondo, quasi Dio nell'eternità, perché questo non era, questo è, capisci? E quello che invece è riferito alla creatura, cioè prima che nella creatura il mondo occupasse, ecco, capisci? Tutto il suo pensiero, tutta la sua anima, Margherita.
Sì, mi vuol dire che c'è una cosa che mi sembra importante, no? Quindi,
ecco, rivelandoci i principi ci invita anche questo punto fisso di riferimento. Dobbiamo riportare ogni cosa qui.
È una parola che non dovrei mai dimenticare, principio. Sì. Perché ho un principio, io.
Cioè, dicendo il principio dice la tua sorgente sta qui. Ma perché mi dici la tua sorgente? Evidentemente perché io posso dimenticarmi di questa sorgente.
Ed è evidente che ho un principio, perché non c'ero.
Infatti, datore, tutte le cose per noi sono mistero, capisci? Perché sono degli effetti. Gli effetti di una causa. Da noi vediamo gli effetti, non vediamo la causa. Ecco, la causa ci viene annunciata. Allora tu recupera sempre. Riporta.
Sono un effetto.
Certo, infatti noi siamo un mistero nel tese. Noi non ci conosciamo e noi non conosciamo tutte le creature, non le conosciamo perché? Perché tutte le creature sono effetti di una causa. La causa non la vediamo, perché per vederla la causa è presente in noi, ma è senza di noi e non si fa conoscere a noi senza di noi, per cui per vederla richiede da parte nostra la collaborazione. Noi non arriveremo certamente alla conoscenza di Dio eternamente se noi personalmente non ci raccogliamo in Dio. E non raccogliamo in Dio tutte le opere di Dio, eh? Perché la visione è una risultante di due componenti, dell'opera di Dio e dell'opera nostra. Allora si arriva alla luce, ma se non c'è da parte nostra questo raccoglimento nel principio, la luce non scatta in noi.
È già luce ricordarci che c'è un principio, è già una luce, perché io vedo
tutto quello che dice la parola di Dio, ovvero, è sempre già semplicemente come proposta, orientamento. Tu uomo sei stato creato per quello, è già luce. Io non sono ancora arrivato là, però il fatto di sapere che sono stato creato per quello è già luce.
Il fatto di sapere, capisci? Che c'è un principio,
ecco,
è già luce.
Ecco, il fatto allora di sapere che c'è questo principio, non so più, ecco, tarderò a collegare, non saprò come fare per raccogliere le cose in quel principio, eccetera, avrò molte difficoltà, però so che ho un punto fisso di riferimento e che questo punto fisso di riferimento non è fuori di me, ma è in me, perché è a fondamento della mia stessa esistenza, ma direi quello che costituisce il nostro stesso nome.
Ma se noi siamo creature, no? Siamo stati creati.
Sì.
Quindi abbiamo un principio.
Certo.
Non è come Dio che non ha principio.
Certo.
Ecco. Però Dio ci vuole portare alla vita eterna praticamente.
Certo.
Quindi
certo.
Senza fine.
Certo.
E allora questo.
Questo infinito, cioè questo senza fine, è presente in noi. È presente in noi, però per noi è principio, cioè noi non siamo una retta, noi siamo una semiretta. Concetto? Semiretta, vero? Ha un principio ed è infinita. Hai capito?
Invece un segmento ha un inizio e una fine.
Ha un inizio e una fine.
Un animale, per esempio.
Capito? No, comunque, noi essendo creature, abbiamo un inizio. È un'apertura all'infinito.
Quindi
se ci ricolleghiamo con il principio, noi partecipiamo a questo infinito. E partecipando a questo infinito, noi partecipiamo all'eternità di Dio.
Quindi questa è la differenza tra noi e Dio, che noi abbiamo un principio.
Certo,
e Dio non c'è.
Dio non ha un principio.
Dio è.
E volevo chiedere anche.
Però in questo principio qui, noi corriamo il rischio di perdere questo principio. Capito? Cioè diventare soltanto dei segmenti. Infatti la nostra vita a un certo momento è tutta frammenti,
è segmentaria,
è tutta frammenti. Ecco, perché? Perché non ricomponiamo tutto in unità. Se noi perdiamo di vista il principio, noi perdiamo la possibilità di unificazione. Allora la nostra vita è tutta spezzettata. Ecco, allora questo ci sembra vero, quell'altro mi sembra vero, questo qui sembra avere ragione, questa parola è giusta, quella è ragione, ma è tutto frammenti. Ora, quando una creatura è frammentata, divisa, è già nella morte, eh? E la morte è divisione. La morte non è annullamento, la morte è soltanto dispersione nella divisione, cioè incapacità, a un certo punto noi diventiamo proprio incapaci di dare un'unità alla nostra vita. A questo punto noi siamo dominati da tutto, eh? Perché per poter dominare sugli avvenimenti noi dobbiamo avere in noi stessi un'unità, ma quando non abbiamo un'unità e noi siamo portati via da tutte le cose, a un certo momento non possiamo più resistere all'avvenimento, e quindi qui siamo rigidamente determinati, eh? Capito? La vera libertà si attinge soltanto nell'unità della verità, soltanto conoscendo la verità si diventa veramente liberi. Ma più noi ci allontaniamo dalla verità, più noi siamo dispersi nella molteplicità, cioè fratturati, e qui siamo completamente dominati dall'avvenimento, quello che è il sentimento. Per cui non posso resistere, perché questo mi piace, devo farlo, quell'altro mi attira, devo farlo. E io non mi accorgo, ma sono dominato dall'avvenimento, non so più che serve, è l'avvenimento che sceglie me. Non so più che vivo e sono vissuto, diciamo così, mi spiego?
Invece riparando il principio...
Nel principio noi teniamo la nostra libertà.
Anche se non comprendiamo ancora il pensiero di Dio, però
magari
si rende già
le cose di prima, però...
No, ma le facciamo con la consapevolezza, mi spiego, di quello che vogliamo, perché abbiamo in noi stessi, perché è libero colui che sa quello che vuole e perché lo vuole. Quando invece noi siamo dominati e poi dopo, se avessi saputo, vuol dire che l'avvenimento ti ha dominato. Tu non sapevi quello che facevi e non lo sapevi perché non l'hai contemplato in Dio. Ora noi sappiamo veramente, lì la meraviglia, che noi sappiamo, quindi abbiamo la luce, noi sappiamo veramente soltanto in quanto contempliamo in Dio, ma fin tanto che noi contempliamo le cose in altro, ecco, questo non lo sappiamo e non possiamo saperlo. Ora Dio ci ha creato in noi questa cosa meravigliosa per rivelarci il nostro destino, che tutto ciò che noi contempliamo in altro non si illumina. E soltanto se noi contempliamo una cosa in Dio, e soltanto per quanto contempliamo in Dio, che si illumina. Per cui Dio diventa il principio della nostra intelligenza, Dio diventa la nostra luce.
E perché Dio ci ha creati?
Per partecipare alla sua verità, per rendersi partecipi della sua verità.
Quindi lui è un egoista, veramente?
No, lui... No.
Cioè,
l'infinito...
egoista nel senso che lui... è il centro ed è giusto,
sì,
che lui si faccia centro,
però lui non ha bisogno di noi, cioè,
ma io non capisco,
l'infinito all'infinito, no? Per quanti numeri noi aggiungiamo, l'infinito, sì, non si modifica, no? Si modifica o non si modifica? Però mettiamo l'infinito più un milione, l'infinito è sempre infinito, non si muove di niente. Però il milione assorbito nell'infinito partecipa dell'infinito.
Direi che non si può aggiungere un milione.
Mi spiego? Noi possiamo aggiungere tutto quello che vogliamo. Però l'infinito.
Perché l'infinito comprende il milione.
Sì, ma l'infinito assorbe tutto.
È già compreso nell'infinito.
Infatti, vero, l'infinito mi illumina il numero non mi illumina mica l'infinito. Il numero è un'espressione dell'infinito. Non è l'infinito un'espressione dell'infinito. Capito? 1, 2, 3, 4, 5 sono delle espressioni dell'infinito, le creature,
sì,
che sono finite,
sì,
sono espressioni dell'infinito. Quindi l'infinito mi illumina le creature, ma le creature non mi illuminano l'infinito. Ora, quindi, per quanto noi glorifichiamo Dio, non aggiungiamo soltanto niente a Dio. Allora qui non possiamo dire Dio egoista, mi spiego? Egoista siamo noi, in quanto abbiamo bisogno che l'altro ci glorifichi, abbiamo bisogno che l'altro ci serva, perché noi da soli non stiamo su, Dio sta su. Mi spiego, non ha bisogno di noi.
E il centro,
allora qui amore, essere... qui amore. Dio non ha bisogno della creatura. Allora qui abbiamo l'amore puro. Gratuito.
Cioè, per me è un po' pretenzioso, perché prima lui era da solo, poi ci crea.
E il
dai, con
quel prima.
Noi...
Lasciamo stare quel primo perché non stai.
Sì, lo so. Ci crea a un certo punto. Non del suo tempo, ma.
E c'è Marco.
E poi però. Cioè noi dobbiamo. Non capisco, cioè.
Noi dobbiamo fare molta fatica e non sappiamo se ci saliamo, no?
Cioè non.
Sì, noi dobbiamo. Sì. No, sì, ma Dio all'inizio non ha creato la fatica, eh? Non c'era la fatica, anzi era la gioia, perché conoscere la verità è gioia. Ecco, camminare nella luce è gioia. La fatica è venuta in quanto noi abbiamo pasticciato, ecco. Noi abbiamo cominciato ad agire autonomamente da Dio, cioè senza tener conto del principio. Allora qui subentra la fatica viene qui. Ecco, in quanto noi creiamo, però, siccome siamo stati creati per diventare figli di Dio, noi diventiamo figli di ciò che facciamo. Se facciamo Dio, diventiamo figli di Dio. Se facciamo altro da Dio, diventiamo figli delle nostre opere. È qui che incomincia il pasticcio, perché ogni pensiero in noi prodotto senza tener conto di Dio, non mosso da Dio, ogni parola detta da noi non determinata, non mossa da Dio, ogni scelta che parte da noi senza aver consultato lo Spirito di Dio, quindi senza essere determinato lo Spirito di Dio, ci fa figli. E qui incomincia il pasticcio.
Ma non so, mi sembra.
Perché noi adesso a questo punto siamo condizionati dalle stesse parole che abbiamo detto, dai nostri pensieri, dalle opere che abbiamo fatto. E non ne usciamo. L'argomento della nostra domenica è questo: la creatura si trova in un cerchio chiuso, da cui assolutamente non ne può uscire.
Ma perché mi hanno messo dentro questo cerchio?
Cioè, no, mi sono messo io in questo cerchio qui. Perché ho trascurato Dio.
Ma non so, mi sembra come se. Se mai io ho un figlio, mi sembra di volerlo fare a tutti i costi giocare a tennis. Cioè, e lo metto in un. Cioè, lo faccio nascere, lo metto in un campo da tennis, e lo stesso Dio, io non ho mica chiesto di nascere, ho mica chiesto di glorificarlo. Però lo ha creato e adesso vuole che lo glorifichi. Cioè, non ho capito questo.
No, perché.
La libertà mia in questo. Cioè, per rendermi felice, però. Per adesso, cioè, io sono abbastanza felice, diciamo. Però. Cioè, non proprio quella felicità, cioè anche partendo da questi presupposti che stiamo dicendo qua.
Sì, sì. È logico, lui è la gloria sua, vero? È vita nostra, perché lui è la verità. Essendo verità, noi viviamo nella misura in cui partecipiamo con la sua verità. Certo, vero? Lei dice, un figlio, allora questa è un'affermazione parziale. Io voglio che mio figlio sia come me, cioè io la passione del tennis, però
dice lo stesso.
Ma qui è una cosa molto diversa.
No,
mettiamo invece, è vero, che lei conosca la felicità, ciò che fa felice suo figlio.
Già in precedenza.
Ecco. Conoscendo quello che fa felice suo figlio, cosa tende? Tende ad evitare suo figlio, vero, di sbattere il naso, di rompersi la testa, però su state sbagliate. E quindi cercherà sempre di assistere il figlio in modo da dire no, stai attento perché tu adesso sei ingenuo, non ti rendi conto, eccetera, e confondi le cose, però io che le cose le vedo, eccetera, ti dico guarda, non toccare la stufa perché ti bruci. Capisci? Ora, quindi sapendo questo, ecco, tendo ad evitare il male. Quindi Dio, che è verità, sa qual è la nostra vita e qual è la nostra felicità. E allora naturalmente ci sta dietro per dire no, stai attento, non toccare la stufa che ti stai bruciando. Quindi stai attento con tutte le creature io te le metto per davanti, ma stai attento a non toccarle. Tu le devi soltanto cercare di capirle nel mio pensiero, cioè capire il mio pensiero nelle cose che ti metto. Ma tu non cercare di metterti le mani perché ti bruci. Ma noi abbiamo sempre i corticircuiti con le creature, appunto perché. Ecco, dimentichiamo questo passaggio era nel pensiero di Dio. Dimentichiamo il principio.
Perché ma è un dono, no? Preferiresti non esserci?
Ma non lo so io, non ho mai provato, non c'è.
Non lo so, non ho mai provato non esserci. 50 anni fa dove eri?
No, però non capisco perché ci ha chiamati qua, però.
Per rendersi partecipi della sua verità, della sua vita, di ciò che egli è. Per rendersi partecipi di ciò che egli è. Lui è l'essere. Lui è l'essere. Noi non siamo. Non c'è bisogno, mi spiego. Noi lo sperimentiamo il nulla, noi sperimentiamo il non essere. Ecco, dice non l'ho sperimentato, no, noi lo sperimentiamo il non essere. C'è da augurarsi che sperimentiamo l'essere. E sperimentare l'essere è la felicità. Noi viviamo in quanto partecipiamo, capito? E partecipare vuol dire sperimentare l'essere. Il nostro principio. Capito? Ma se noi non sperimentiamo l'essere, noi sperimentiamo il non essere, eh? Ma tutta la nostra tribolazione, tutta la tribolazione degli uomini, è tutta determinata dal fatto che stanno spattendo il non essere e loro vogliono essere. Perché domani lei va alla gara di tennis a fare le cose? Perché?
Per cercare di.
Perché vuole essere. Perché vuole essere. Ha detto molte volte che Satana è nell'inferno, vero? E preferisce stare nell'inferno perché vuole essere, non perché non vuole essere. Perché vuole essere. Cioè, no. Noi esistiamo per partecipazione e viviamo per partecipazione. E anche la luce, noi non siamo luce a noi stessi. La luce in noi è effetto di partecipazione, è una partecipazione consapevole. Quindi nella misura in cui noi raccogliamo in Dio, unifichiamo in Dio, lì troviamo la nostra luce. E la luce è sorgente di gioia. Chi trova la luce è felice di vivere e ringrazia infinitamente Dio dell'esistenza che gli ha dato, perché l'ha reso partecipe di una gioia infinita. Dico conoscere, però la luce conosce la verità e gioia infinita. E Gesù stesso dice: affinché la vostra gioia sia piena, cercate, troverete, chiedete e chiedete in sovrabbondanza affinché la vostra gioia sia piena. E gioia è la luce, chiedere vuol dire trovare, cercare la luce, eh? Luce di Dio. Quindi conoscere la verità di Dio è una sorgente di gioia infinita. Certo, chi non trova questa gioia, ecco, allora patisce quel non essere. Ma lì c'è una componente orgogliosa,
Perché ci ha creati, ma non è che ci ha lasciati soli, cioè, ci ha parlato, ci ha mandato suo figlio, è morto per noi, tante cose. Cioè,
ma è tutto per parola sua, tutta la creazione, tutto l'universo, tutti i fatti di ogni giorno, è tutto fatto. Noi è vero, incominciamo ad esistere e viviamo in un già fatto. Fatto da chi? Ecco, dico che c'è una componente di superbia, il fatto di non considerare che tutto è fatto, cioè siamo in casa d'altri. E ora è un atto superbo il fatto di dire: questa è casa mia. No, questa non è casa tua, questa è casa di un altro. Perché tu sei nato in un già fatto, tutte le cose sono già fatte e non fatte da te. Allora incominci a rispettare. Se tu incominci a rispettare, ti accorgerai quanta gioia c'è, perché tutto è un atto d'amore. Dalle stagioni, non so, alla creazione, a tutti gli avvenimenti, eccetera, anche a tutti i delitti che avvengono, è tutto un atto d'amore. E Dio, capisci, che prendendo su di sé i nostri mali, a un certo momento opera in questo modo per salvarci. Perché se tutto c'è un atto d'amore, ce lo rivela Cristo in croce, che è la sintesi, diciamo così, di tutti i mali, di tutti i delitti, di tutte le cose, le ingiustizie che cadono nel mondo. E come detto, Cristo non è lì in croce affinché noi ci mettiamo a dire: oh, povero Signore qui, povero Signore là. No, cerca di capire la lezione per cui io, capisci, ecco, mi sono lasciato mettere in croce e morire, perché l'ho fatto per te.
A me può pensare questo, visto in questa luce, quello che mi ha detto fino adesso, una sorgente. Mettiamo una sorgente che è di acqua, no? Ecco, questa sorgente, cioè, mi fa pensare a questo, che quello che forma questa sorgente deve essere la parte che io devo sviluppare di me. Cioè Dio che cos'è? Cioè, diciamo, Dio è spirito, no? Allora io la parte che devo sviluppare di me è questa, per arrivare a questo principio. Se il principio è spirito, io non posso arrivare al principio con materiale. Cioè, non so se...
Cioè, recuperi il principio del pensiero.
Che dunque, un momento, questo principio qui, questo spirito è, ho detto, è per noi, quindi rivela una cosa che è in noi.
Appunto, questa
questo è già in noi, questo principio è in noi. Questo principio spirituale è già in noi. È in noi. Ci viene annunciato affinché... l'annuncio è una proposta affinché noi lo recuperiamo. Recuperiamo come e con che cosa? Ecco, recuperiamo in quanto tutto ciò che diciamo materia, cioè creazione, tutto ciò che Dio ci presenta, che è opera di Dio, perché tutto ciò che Dio ci presenta è segno di Dio offerto a noi, perché noi lo recuperiamo nei suoi principi, lo spiritualizziamo, lo interiorizziamo in questo principio, mi spiego? E soltanto in quanto lo interiorizziamo questo principio e lo vediamo in questo principio, lì, ecco, scatta la luce in noi, ci rende coscienti, ci rende quindi partecipi. Noi quindi siamo fatti partecipi di questo principio nella misura in cui raccogliamo non opere nostre, fantasie nostre, ma raccogliamo in questo principio ciò che Dio ci presenta. Però questo, dico, ovvero, non avviene in noi automaticamente. Noi possiamo tenere le cose, quindi le opere di Dio, separate, allora le cose dentro materia, dentro corpi, non recuperate nel principio. Se recuperiamo il principio, le cose diventano segni di quel principio stesso. capito? E allora diventano motivo di colloquio con questo principio di vita, e questa è la vita interiore. Vita interiore vuol dire sempre, vero? Riportare tutto nel principio.
Cioè, però io, quello che volevo dire io era questo, no? Riportare nel principio vuol dire vedere e vivere le cose nello spirituale, nello spirito.
Sì, no? Ma questo vivere è necessario, vero? Precisare, perché il termine vivere è un termine abbastanza ambiguo, come tutti i segni d'altronde, capito? Cosa vuol dire questo vivere? Cioè questa vita interiore, questa vita spirituale, cosa vuol dire? Ecco. Il Cristo dice: chi con me non raccoglie disperde. E questo vivere vuol dire non raccogliere, e raccogliere nell'unità. Quale unità? Quello che è detto qui, quello che era in principio, quello che costituisce il nostro essere, cioè il suo stesso pensiero, il pensiero di Dio in noi. Bisogna recuperare quindi tutto quello che viene da Dio, perché tutto viene noi da Dio, perché viviamo in un fatto già fatto, quindi non fatto da noi. Quindi tutto quello che viene a noi da Dio è parola di Dio, quindi segno, per invitare noi a riportarlo nel suo pensiero, perché riportandolo nel suo pensiero con questa nostra partecipazione personale, ecco, noi partecipiamo del suo spirito e noi siamo spiritualizzati.
C'è un lavoro di pensiero.
È chiaro? Essenzialmente, e si dice la vita interiore sta lì. La vita interiore non sta, mi prego. La vita interiore sta questo, vero? Raccogliere la parola di Dio, la parola è un segno, e riportarla nel suo pensiero per vederla, per scoprire il suo pensiero. Ma noi non potremmo riportarla nel suo pensiero, che è infinito, se questo infinito non fosse, perché noi siamo finiti. Ora, noi finiti non possiamo fare il salto nell'infinito se questo infinito non fosse già presente in noi. Allora Dio ci dice: ecco, questo infinito è presente in te, essendo presente in te mi dà la possibilità di questo salto di qualità, capito? Ma questo salto di qualità non avviene senza di me. Allora io, se non faccio questo, se non riporto in questo infinito, capito? Io resto con il segno di Dio, ma un segno di Dio spogliato però dello spirito, per cui mi resta soltanto il segno materiale, ecco, resto il finito. Per cui il finito, cioè le cose finite, private della loro anima, a questo punto qui, vero, mi fratturano.
Cioè ci sono dei segni. Cioè lei prima diceva, tutte le parole che io dico, se non le vedo prima in questo principio, cioè certo. Questo non è un segno che mi arriva, quello che io posso dire.
Quello che io posso dire, quello che io dico, è un segno magari per altri, ma per me diventa un motivo di dispersione se non, cioè, ritorniamo sempre lì. Noi dobbiamo fare due grandi distinzioni, cioè una grande distinzione, distinzione tra ciò che arriva a noi e ciò che parte da noi. Ciò che arriva a noi, comunque sia, bello, brutto, simpatico, antipatico, eccetera quanto, deltuoso, eccetera quanto, guerra, quello che si vuole, oppure spettacoli magnifici, tutto è opera di Dio. Tutto quello che arriva a noi, senza di noi, mi chiedo, tutto è opera di Dio. Essendo opera di Dio, è parola di Dio per me, perché Dio parla personalmente con ognuno di noi. È spettacolo che Dio si presenta, quindi è linguaggio. Il linguaggio però va capito. Ora, noi possiamo fare l'errore di considerare questa scena qua a sé, staccata. Oppure possiamo fare l'errore di interpretare questa scena secondo il nostro pensiero, secondo le nostre intenzioni, ed è altrettanto sbagliato, capito? Vero? Oppure possiamo riportare questa scena ed intenderla nel pensiero di Dio, allora è giusto, perché questa scena, essendo creatura di Dio, creazione di Dio, va intesa secondo l'autore. Ogni cosa va intesa secondo lo spirito di colui che la fa. Io non posso adesso ascoltare le sue parole e intendere come voglio io, no, devo cercare però il suo pensiero. Non basta che, perché ogni parola può essere rivestita di un pensiero diverso, no, io devo cercare il pensiero di colui che la dice. Se con tutto è creazione di Dio, ogni cosa è intesa rettamente solo se è intesa nel pensiero di Dio che fa quella cosa, capito? Ecco, allora dico, tutte le cose che arrivano a noi senza di noi, tutte queste cose vanno accolte da Dio. Quelle che invece partono da noi, come anche il giudizio, noi dobbiamo stare attenti. Devono partire da Dio, dal Dio in noi. Non devono partire autonomamente, mi spiego, per sentimento nostro, per impressioni nostre, per conoscenze, per esperienze nostre precedenti. Perché a questo punto qui, allora, quel che parte da noi, ma non da Dio, quello mi porta via da Dio. Mi separa da Dio, mi crea una frattura, ma una frattura che io non posso più recuperare. Se Cristo non viene a morire in me, io non, da solo non la recupero più. perché quello che è partito da me adesso mi domina, mi rende appassionato e mi fa vivere per quello. Io non posso più superarmi, perché per superare il pezzo di me stesso ho bisogno di un altro, ma per aver presente l'altro devo aver superato me stesso, eccetera, e chiuso, non riesco più.
Non ho capito questo ultimo passaggio.
Proprio in fretta la domanda.
Non l'ho detto in fretta, l'ho detto in fretta perché non so, l'argomento è già scontato in questo senso. Cioè, per potersi liberare, diciamo così, dei nostri prodotti, dobbiamo superare il pensiero nostro io. Ma noi da soli non possiamo superare il pensiero nostro io. Per superare il pensiero nostro io abbiamo bisogno di un altro, capito? Ma per avere la presenza di un altro dobbiamo superare il pensiero nostro io. Mi capisce? Accendi l'altro, non lo vedo.
E
vedi che cerco il chiuso.
Però per superarmi ho bisogno dell'altro.
Cioè, per superare il pensiero mio io ho bisogno di un altro. Cioè, soltanto in quanto un altro si presenta a me e si fa oggetto d'amore, capito? Io ho la possibilità di superare il pensiero di me stesso. Ma per poter vedere l'altro, io devo superare il pensiero di me stesso.
L'altro con una maiuscola.
Per poter vedere l'altro. Vedi, non vedo mica l'altro. Cioè, anche se io vedo degli uomini, vedo delle creature, vedo dei corpi, li rivesto del pensiero mio io. A un certo momento tutta la creazione è rivestita dal pensiero del mio io. Cioè, a un certo momento noi siamo talmente imprigionati, per cui noi vediamo tutto diventa soltanto specchio di me stesso, del mio io, prodotto del mio io, nient'altro. Perché sono segni, i segni sono rivestibili di un'intenzione. Allora tutta la creazione la riveste della mia intenzione. A qui non esco più. Allora chi mi libererà da questo corpo di morte? Ecco, da questo cerchio chiuso. Capisci? Ecco, è soltanto uno che venga, ecco qui, Sabato. È soltanto, vero?
Mi rispondo neanche.
È soltanto la presenza di Dio. Ma la presenza di Dio che entra in questo cerchio chiuso, quindi che assume un corpo. Ecco, soltanto il Verbo incarnato mi può liberare da questo. Mi può spezzare il cerchio. Ma questo diventa un discorso lungo. Comunque insomma, ha capito come la facendo.
Senti la cassetta, l'ultima due cassette di questo argomento.
Sì, sì.
Ma a me fa pensare così all'annuncio del Signore come presenza in tutte le cose, del fatto che Lui è...
No, intanto questo in principio, questo principio che qua si rivela. E rivela questo è questo dato fondamentale.
Sì, è questo dato fondamentale. E nelle cose di Lui.
Cioè è presente in noi, è presente in noi senza di noi, perché è Lui che costituisce noi, quindi è presente in noi senza di noi, non si rivela a noi senza di noi, però ce l'annuncia. Ecco, ce l'annuncia, è per questo che l'annuncio diventa una proposta, perché Lui è presente in noi, perché se non fosse presente a noi noi non esisteremmo come persone, come se così fossimo animali, no? Quindi Lui è presente a noi senza di noi. Non si rivela, non si fa conoscere a noi senza di noi, per cui richiede partecipazione nostra. I figli di Dio nascono a Dio consapevolmente, no? Si chiede consapevolezza. Allora c'è l'annuncio, ecco, guarda che tu sei, ecco, costituito da questo principio. Non dimenticarlo. Adesso recupero, capito? E come lo recupero? Recupero raccogliendo tutto quello che ti dico, quello che ti presento.
Quindi anche questa presenza nelle cose esteriori,
certo, è perché tutto opera sua, ma opera sua per che cosa? Per dare a noi del materiale da riportare a Lui, da offrire a Lui. Nella misura in cui noi le offriamo a Lui, questo ci rende partecipi. Ritorniamo con il mistero della messa, Dio pone a noi, vero, tutta la creazione, ecco, e questo è l'offertorio.
Dice, vedi, io ti metto questo nelle mani, adesso tu portalo a me, affinché io su di questo riveli il mio nome, lo faccio mio. Allora se lo faccio mio, ma faccio mio soltanto quello che, perché tu non lo porti a me, io non lo faccio mio, in te. Tu lo porti a me, lo faccio mio, dico questo è mio. Allora questa rivelazione della sua presenza crea la comunione con noi. Passiamo a questo era. Era e non dice è.
Ma è sempre riferito a noi.
Sì,
perché se c'è un tempo è riferito a noi sempre.
Si capisce. Ma perché questo imperfetto?
Perché noi dobbiamo giungere all'E.
Ecco.
Cioè, alla vita eterna saremo E. Cioè. Adesso eravamo eravamo.
Cioè, questo era ci dice una cosa che era e che adesso non è più.
Appunto.
Non è più. Però, in quanto ci viene annunciato, ci è annunciato affinché diventi E. Cioè, ma non diventa E senza di noi. Il che vuol dire, però, che la presenza di colui che è e che si annuncia, la presenza, non si recupera in noi senza di noi. Noi viviamo di passato, praticamente.
Certo.
Noi viviamo di cose passate. Il nostro Dio, infatti, vive di cose passate. Questo lo sperimentiamo, perché quanto più la persona è anziana, tanto più si volta indietro.
Ma io dico anziano. Però di vivere anche tanto di futuro e di non vivere il presente.
Ma
no, appunto, sì. No, ma io vivo tantissimo il passato, il futuro e mai il presente.
Dico, la persona vecchia è tutta rivolta al passato, il giovane è tutto rivolto al futuro, il bambino è tutto proiettato nel futuro, capito? La vita viene dall'altro, ma non vive nel presente, capito? Noi però siamo creati per vivere nel presente, però il presente ci sfugge.
È vero.
Ecco, il presente, l'è, ci sfugge. Eppure la vita eterna è tutto è. Soltanto recuperando, nella misura in cui recuperiamo il principio, noi troviamo la presenza. Troviamo la presenza. Perché adesso la presenza ci sfugge.
E questo tempo com'è? Era imperfetto.
Imperfetto. Non è perfetto.
Io non capisco come noi dobbiamo arrivare
alla presenza. Alla presenza, cioè arrivare alla presenza di Dio, no?
Cioè io l'ho provato a collegarlo con questo principio. In principio tutto quello che mi hai detto prima, questo fondamento.
Sì, fondamento del nostro essere.
Del nostro essere era.
Cioè, e adesso non è più.
Perché doveva arrivare?
Era perché adesso non è più. E perché non è più? Perché tutta la creazione ci ha portati via a questo principio.
Ah, ho capito.
E quando è che era? Quando eravamo bambini?
Insomma, qui collegandolo con quello che dice Gesù, vero, nell'ultima preghiera, ecco, invoca dal Padre il recupero, il ritorno in quella gloria che il Figlio ebbe prima che il mondo fosse. No? Che il Padre lo glorifichi con quella gloria che egli ebbe il Figlio prima che il mondo fosse. Forse che il mondo ha portato via la gloria a Dio? No, ha portato via la gloria a Dio in noi. Portati via a questo principio.
Ah, ho capito.
E quando è che era? Quando eravamo bambini?
Insomma, qui collegandolo con quello che dice Gesù, vero, nell'ultima preghiera, ecco, invoca dal Padre il recupero, il ritorno in quella gloria che il Figlio ebbe prima che il mondo fosse, no? Che il Padre lo glorifichi con quella gloria che egli ebbe il Figlio prima che il mondo fosse. Forse che il mondo ha portato via la gloria a Dio? No, ha portato via la gloria a Dio in noi. Che tutto quello che Gesù dice lo dice per noi, no? Quindi evidentemente il mondo porta via a noi la gloria di Dio, cioè la presenza, la gloria è la presenza di Dio. Porta via a noi la presenza di Dio. Ma forse che allora Dio ha creato male il mondo? No, è che il mondo da noi non è stato ricollegato nel principio. Allora diventa per noi motivo di dispersione, allora ci porta via la presenza di Dio. Ecco per cui tutta la problematica dell'uomo è scoprire la presenza di colui che è presente. Noi non possiamo negare che Dio sia presente in tutto, però non lo sperimentiamo. E tutta la tristezza dell'uomo è questo, che noi non possiamo negare che Dio sia presente. Dio è presente in tutto, lo sappiamo, perché non possiamo annullarlo, eppure non possiamo toccarlo con mano, e tutta la nostra tristezza sta lì. Allora vuol dire che noi siamo portati via dalla creazione, dal mondo. Ecco allora l'era, il mondo mi ha portato via. Attualmente la mia presenza è data dal mondo, e non vedo Dio. Pure non posso negare che, capisci, che tutto sia opera di Dio e che Dio sia presente in tutto, e sia presente anche in noi, però non lo sperimentiamo. Ecco, allora tutta la tensione è di come fare per poter arrivare a sperimentare questo Dio che so che è presente, a vedere Dio. Capisci? Però è Dio, Cristo, parla, e tutta l'opera vero, di Dio è per portarti a scoprire questa presenza. Ma dico, vero, non è che, perché la creazione di Dio, essendo tutta parola di Dio, è rivelazione della presenza di Dio, quindi dovrebbe essere un aiuto, effettivamente è un aiuto. Nel paradiso terrestre, tutte le opere di Dio, quindi tutte le creature di Dio, aiutavano Adamo ed Eva a colloquiare con Dio. E come mai dopo non più? Ecco, c'è stata l'autonomia dell'uomo. Tutto quello che è avvenuto, quello che avviene, senza tenere conto di Dio, quello mi porta via a Dio.
Quindi l'era viene da questo. Viene da questo. Adamo ed Eva viene.
Cioè, sì, viene, ma no, ma l'Adamo ed Eva è rivelazione, perché tutto è rivelazione di quello che avviene nella vita di ognuno di noi.
Sì,
cioè il peccato originale si produce in ognuno di noi, in quanto da noi parte qualche cosa di autonomo che non tiene conto di Dio. Allora questo mi fa l'era. Capito?
Ma è impossibile che non avvenga questo.
È impossibile che non avvenga, infatti, non è impossibile che non avvenga.
Il disegno di Dio però non era.
No, ma il disegno di Dio noi lo recuperiamo soltanto quando lo contempliamo in Dio. Lei capisce che se non contempla le cose in Dio, lei perde il disegno di Dio. Ora, il disegno di Dio era quello di renderci partecipi della sua presenza, cioè di vivere con lui presente. Adamo ed Eva colloquiavano, capisce, con lui presente, non colloquiavano in continuazione, perché non potevano e non erano ancora formati, no? Era in formazione. Alla sera però colloquiavano, capisce? Ecco. Quindi nella sera vuol dire che riportavano a Dio tutto quello che Dio durante il giorno aveva, c'era un tempo, di uno spazio, no? Per poter colloquiare con Dio, però avevano questa presenza di Dio, capisce? Allora vuol dire che Dio fa tutte le cose per portarci a colloquiare con Lui, e questo è il paradiso terrestre, colloquiare con colui che è presente, poter parlare con colui che è presente, poter ascoltare colui che parla con noi, questo è il paradiso. Capisce? Però ho detto, attualmente sulla porta di questo paradiso, chiamiamolo così, c'è un angelo che impedisce a noi di rientro in questo paradiso. E l'angelo, detto, è quella condizione, perché non si entra nel paradiso terrestre se non si supera il pecce nostro io. Ma per superare il pecce nostro io ho bisogno di essere con l'altro, e chiuso.
Il paradiso è chiuso.
Paradiso è chiuso. Quindi l'angelo, mi presenta le condizioni. Qui non si entra se tu non superi il pecce di te stesso. Ora, tutto quello che parte dal pensiero nostro io, questo ci porta molto lontano da questo paradiso terrestre, cioè da questa presenza di Dio con noi, da questo colloquio con Dio con noi. Hai capito?
Ci vuole Cristo.
Sì, va.
Sì, ma era, cioè non è più.
Perché vuol dire che è subentrato altro in noi, capisci? Cioè un'altra realtà, e l'altra realtà sono i segni di Dio, perché tutto è segno di Dio. Però il segno di Dio, non recuperato, non raccolto nel principio, diventa per noi motivo di allontanamento, di perdita quindi della presenza del principio stesso. Perdita della presenza, quindi fuga dal paradiso. Ma...
rivela una situazione che non è più, quindi è un invito a recuperare.
A recuperare. Cioè, non è che riveli una situazione che non è più, quasi come fosse un giudizio, una condanna. No, ecco, Dio parla non per condannarci, Dio parla per salvarci. Ecco, anche qui noi possiamo correre il rischio, no? Nel pensiero nostro io dico, ormai ho perso, quindi sono condannato. Quindi questa parola è per condanna. No, Dio va sempre intesa nello spirito di colui. Dio vuole che tutti si salvino. Quindi questa parola Dio la dice. Non la dice quindi per giudicarsi. Allora se la parola di Dio mi fa constatare una cosa che non è più, me la fa constatare perché io la posso recuperare, non escludermi. Capito? Margherita.
Cioè praticamente sì, cioè, la strada era quella. Abbiamo smarrito la strada.
Sì, sì, sì.
Ecco. Quindi è un'indicazione.
Sì, attualmente tu ti trovi in un paese in cui non capisci più niente. Non capisci nemmeno perché Dio ci abbia creati, perché si confuso. Una confusione nel caos, capisci? E corre verso il suicidio. Un suicidio di massa, vero? Dio sta operando per cercare di evitarci il suicidio, diciamo così, mondiale. Capisci? Ecco, e bisogna fare in fretta perché noi stiamo correndo precipitando verso questo principio, perché a un certo momento là dove si perde il significato delle cose della vita, la vita non è più sopportabile, e quindi ecco arriva il suicidio. Noi non possiamo sopportare una vita che non abbia significato, e non possiamo sopportare delle cose che senza senso.
Allora si dice, tu hai smesso il tuo principio. Il principio era.
Quindi se attualmente ti trovi nel caos e vedi, cioè in un paese sconosciuto, è perché hai smarrito. Allora guarda, la strada era quella. Ora però, in quanto mi dice la strada è quella, vuol dire che mi offre la possibilità.
Quindi è un aiuto, è un'altra morte.
Zina?
Volevo chiedere se, cioè, era o dire c'è stato un cambiamento?
C'è stato un cambiamento.
Quindi deve esserci un altro cambiamento, cioè sì. Bisogna fare un procedimento inverso,
certo,
no?
Certo.
E qui c'è, cioè, praticamente la conversione.
Questo. Certo. È un'offerta di conversione. Perché mi dici, il principio era quello. Il principio era quello, tu attualmente ti trovi in un paese lontano, ecco, e io ti recupero, ti offro la possibilità di recupero, il recupero non è automatico, ma però è il processo inverso. Cioè, come è venuta la dispersione? Cioè, come siamo venuti a trovarci in un paese, un caos, un paese confuso, fratturati da tutte le cose, per cui non capiamo più niente, come siamo venuti a trovarci? Perché abbiamo dato inizio a cose autonome senza tenere conto di Dio.
Quindi soltanto
per... noi ci siamo sporcati tutto addosso, mi spiego? Ecco, ci siamo sporcati tutto addosso, ci siamo rovesciati tutto addosso. E adesso non riusciamo più a liberarsi di questo. Ho visto un bambino, non so, quando prende una caramella, no? E a un certo momento se la caramella e gli è staccatice la cosa, però dopo comincia.
Soprattutto se questo bambino è Sergio.
con una velina così, tocca qua, e non c'è più a staccarsi, è succede così. Noi siamo così, ci siamo impastricciati invece di tutti i prodotti che non senza tenere conto di Dio, non derivanti da Dio. E tutte le parole che abbiamo dette senza tenere conto di Dio, ogni parola inutile che avrete detto, parole inutili in quanto non parte dello Spirito, vi sarà chiesto conto. Questo chiedere conto, ma ogni giorno c'è questo giorno di giudizio. Perché tutte le parole che noi diciamo, ovvero senza tenere conto dello Spirito di Dio, capito, ci imbrattano, mi piego, ci confondono, ci rendono schiavi, ecco il conto, ci portano via. Allora come mai adesso non capisco più niente? Ecco la parola di Dio che mi dice, hai perso quello che era in principio, lo spirito che era in principio. Dice.
Cioè appunto questo era e determinato da noi, perché sì, Dio è,
sì, certo,
questo, certo, cioè, senta, certo, no? Certo. E questo avvicinamento del nostro era con lei di Dio,
sì,
avviene man mano che ogni segno viene riportato in questo E,
sì,
diventa questo E.
Cioè, diventa E nella misura in cui il segno è recuperato in Dio, recuperato nel principio. Cioè, il principio è in noi, no? Ed è il pensiero stesso di Dio, è il verbo, vediamo poi, no? È il verbo, no? Questo è in noi. Però ogni cosa che questo principio ci fa incontrare non ritorna in questo principio senza di noi, non ritorna in noi, no, mica che nell'assoluto, mi spiego, ma non ritorna in noi senza di noi. Se noi non lo riportiamo in questo principio, questo diventa per noi un motivo di dispersione. E allora noi sperimentiamo e sperimentiamo l'era, ecco, il passato.
Però la cosa in sé è già nell'è di Dio, cioè il sé
tutto
sé
è nell'è di Dio, si capisce, si capisce.
Mi riferivo a quello che diceva Marco prima, certo, dell'indifferenza esteriore, no? Che prova certe volte.
Sì.
In noi non ci deve essere la preoccupazione dell'è della cosa, perché la cosa se è presentata da Dio è già nell'è, però in noi diventa vera.
In noi sì, se noi non recuperiamo, perché in Dio certamente tutto è segno di Dio, tutto è opera di Dio e tutto è giustificato in Dio, perché la verità è tutto... Però noi non la vediamo mica questa, e questo non avviene senza la consapevolezza, senza, cioè questo è atto consapevole e non avviene senza noi, per cui si richiede questa fatica, diciamo, da parte nostra, fatica dico perché siamo dispersi, no? Di recupero, di raccolta
di ciò che abbiamo perso,
di raccolta di quello che Dio ci presenta, perché tutto Dio ce lo presenta, di raccolta di questo nel, ecco, nel pensiero di Dio. Nella misura in cui raccogliamo, allora scopriamo la presenza di Dio. Ma la presenza è, dico, è una sintesi di questi due dati. Il pensiero di Dio in noi, che però diventa era passato, se noi non recuperiamo, e il raccoglimento di quello che attualmente abbiamo presente, quindi che Dio ci presenta, in quel principio. Quello che noi raccogliamo in quel principio, allora quello ci fa sperimentare la presenza di Dio. Se non lo raccogliamo, noi non sperimentiamo la presenza di Dio. Cioè, noi sperimentiamo questa dualità, però in principio non lo possiamo annullare completamente. Però non sperimentiamo la presenza. Sperimentiamo la presenza del segno, ma il segno ci porta via. Il segno non raccolto diventa motivo di dispersione. Va bene?
Sì. il fondamento nostro rimane, siamo noi che ci siamo rivolti sì. all'altro principio. Sì. Dobbiamo ritornare al principio, perché il principio può sì. essere uno solo, sì.
Noi non possiamo annullarlo, cancellarlo non possiamo. Non potendolo cancellare, questo crea in noi una frattura, d'altra crea parte, in noi il dubbio.
D'altra parte il verbo è, era e sarà, insomma, non fa parte del. A parte della eternità di Dio, certo, non, certo. È, non è soggetto né al passato né al presente.
Però in questa eternità noi non entriamo se non nella misura in cui raccogliamo tutto quello che viene a noi da Dio. Ecco, c'è quest'opera di raccolta. E ora questo Cristo è chiaro, perché dice: chi con me non raccoglie me, quel me è il pensiero di Dio. Chi con me non raccoglie disperde. Quindi tutto quello che noi non abbiamo in Dio però ci disperde.
Quell'era il frutto del rapporto alterato tra noi e Dio.
Sì. Cioè, quello rivela che a un certo momento, in quel rapporto, è superato un mondo non più raccolto di Dio. Allora il mondo ci ha portato via.
È superato un'illusione di principio.
Il mondo che doveva raccogliersi in Dio, che era il materiale, diciamo così, che Dio ci offriva per poter partecipare personalmente, perché il mondo praticamente è il collegamento tra il finito e l'infinito. È un finito che Dio ci presenta, però perché noi possiamo personalmente raccoglierlo nell'infinito e quindi partecipare nell'infinito. Ma ovviamente, come questa partecipazione richiede l'opera nostra, ecco che può non avvenire. E allora il mondo stesso diventa motivo per noi di privazione di Dio, di allontanamento da Dio. Noi non sperimentiamo più la presenza di Dio negli avvenimenti, pur non potendola negare, però non la sperimentiamo. Allora c'è il dubbio, eh? A un certo momento c'è tanti dubbi nel pensiero stesso, dico, sono io la parola di Dio che parla, cioè nello spirito di Dio. Io che penso Dio, noi troviamo.